riesci in due parole a dire la differenza tra immaginazione e fantasia? Perché spesso sono usati come sinonimi in italiano. Spesso io in fantasia ci sento la radice fantastica, che non so cosa c'entra, ma io ce la sento dentro, non c'entra. E però ecco, qual è la differenza?
Allora mi si chiede la differenza. La differenza tra immaginazione e fantasia è in relazione a chi?
In relazione a che cosa? Abbiamo parlato di Platone l'ultima volta, abbiamo messo l'immaginazione alla base di tutto fra le altre, perché senza quella non si va avanti.
Certo.
Ecco, io le ho chiesto se era la stessa cosa chiamarla fantasia e lei mi ha detto no. Allora adesso vorrei che ti precisasse per quanto possibile.
No, semplicemente nella articolazione platonica del sapere, vi dicevo, Platone intanto opera una profonda distinzione tra il sapere opinabile e il sapere scientifico, tra quelli che chiama doxa in greco e che significa proprio credenza, e quella che chiama episteme, che significa proprio scienza, conoscenza, cioè conoscenza di cause, perché episteme, scienza, sinonimo di conoscenza di cause, mentre doxa, opinione, credenza, è conoscenza superficiale, quindi conoscenza di quello che si presenta nell'ambito naturale, ecco, particolare nella forma del movimento, nella forma del divenire, senza conoscerne le cause. Per cui è il matematico e il filosofo, è il dialettico, anche lo chiama, cioè colui che ha raggiunto o ha recuperato attraverso un lavoro di anamnesis, no? Quindi di ricordo, la conoscenza delle idee matematiche e delle idee valori, delle idee cose, no? Dentro la concezione concezione dualistica, no? Del reale, in cui Platone distingueva una realtà superiore fatta di idee con la I maiuscola, no? E una realtà inferiore fatta dagli enti sensibili, no? Di questo mondo, ecco, il mondo abbiamo visto plasmato, no? Dicevamo, secondo quel mito del presente nel Timeo, plasmato dal divino artefice con un occhio, sempre l'occhio della mente, è chiaro, rivolto verso le idee. Allora, da un lato abbiamo un sapere superiore in quanto sapere matematico e sapere dialettico, filosofico, e chi raggiunge questo livello di conoscenza può spiegare la vita, no? E può spiegare può comprendere le modalità con cui è opportuno organizzare la vita del singolo, no? E la vita della comunità, della polis. Non a caso il filosofo, per Platone, no? Il filosofo che deve essere anche matematico prima, no? e è colui che viene anche definito politico, è il politico, quello destinato o a governare o a fiancare l'uomo di governo, no? Nella costituzione armonica dello Stato. E dall'altra parte invece c'è l'uomo comune che si accontenta unicamente delle apparenze sensibili, di ciò che la natura sensibile presenta nel suo fenomenico, nel suo fenomenico darsi, no? Ai sensi. E il sapere, che secondo Platone si può costituire in questo modo, è un sapere di grado nettamente inferiore a quello epistemico, a quello scientifico, di grado quindi inferiore e distinto, così come quello scientifico, no? E a sua volta veniva distinto il sapere matematico e il sapere filosofico in senso stretto o dialettico, e anche questo sapere inferiore, che è il sapere del mondo sensibile, no? Che non si accorge e non ricorda il mondo delle idee, il mondo eletico, è un sapere che Platone distingue in due livelli. Uno, quindi, molto molto misero, no? Che appunto chiama strettamente immaginazione, no? Chiama immaginazione, eikasia, e l'altro che è un sapere più adeguato al mondo sensibile, no? Accogliere quelle apparenze proprio del mondo sensibile, che vi chiama con il termine pistis, questo alla lettera proprio credenza, no? e che viene a identificare con il sapere del mondo fisico in quanto tale, no? Della natura sensibile. Questo sapere è la fisica. Per Platone, che come abbiamo visto è un sapere unicamente un sapere plausibile, no? Non è un sapere necessario, è un sapere che è un sapere debole, no? Non è un sapere forte, come è invece la filosofia, la dialettica, che è conoscenza della vera realtà, che è quella delle idee, no? È sapere la fisica, quindi la pistis è sapere è un sapere ripeto, probabile, ecco, di ciò che si coglie come probabile ma non necessario, come è, perché a fronte del sapere scientifico, che è conoscenza delle idee, quindi conoscenza dell'universale e dell'eterno, dell'immodificabile, la pistis, quindi questa forma, seppure elevata di doxa, è sempre sapere del molteplice, no? Del particolare, e di ciò che è in movimento. E da questo punto di vista Platone continua a ritenere superiore il sapere che ha come oggetto l'immutabile, ecco, eredità questo che lui riceve, no, dalla scuola eleatica, da Parmenide in particolare, no? Secondo cui il sapere non può che occuparsi dell'immutabile e non del mutevole. La immaginazione occupa il livello infimo, no? Quindi questo livello poverissimo che che diciamo che è il sapere dei riflessi, delle ombre degli enti fisici già deboli nel loro essere, no? Rispetto alle idee. Ecco, per cui l'immaginazione è per esempio è quella dell'artista, no? Diversamente dal fisico, che pur non ponendosi al livello elevato, no, del filosofo, del dialettico, resta comunque a livello degli enti sensibili, no? Queste che sono copie, no, dei modelli, chi si perde, perché è un perdersi, come è un perdersi anche quello del fisico per Platone, cioè il restare ancorati con la propria ragione nel mondo sensibile è un perdersi, cioè è un restare in quell'esilio che è la vita terrena, quando il fine dell'anima è quello di ricongiungersi, no, con le idee, con il mondo dal quale si proviene, no? Il mondo delle idee, la pianura della verità. Quindi già il vivere accanto alle cose sensibili è un vivere in esilio, no? Un vivere in esilio è l'anima pura o più pura, è l'anima che aspira, desidera, ecco l'eros, no? Desidera le idee, desidera la conoscenza, realizzare la conoscenza delle idee, no? Aspira a risalire al mondo edetico. E invece chi dimentico, ecco, totalmente del mondo eidetico, non soltanto resta in questo mondo, ma addirittura, no, vive delle immagini di questo mondo, ecco, delle immagini, dei riflessi, delle ombre, no, di questo mondo, come è l'artista, se ne allontana ancora di più. Ecco, è un esilio, diremmo, al quadrato, quello di chi vive accanto a immagini, no? A icone, ecco, Cassia viene da icon, che significa immagine, vive a contatto con le immagini. Crede di poter vivere positivamente, no? E quindi di trovare anche una dimensione etica di realizzazione, no? Di felicità accanto a icone, accanto a immagine degli enti sensibili. Ecco, quando invece dovrebbe allontanarsi dagli stessi enti sensibili e a partire, no, dai riflessi ideali presenti nel mondo sensibile, no? E sono quelli che, tornando al mito del Timeo, il divino artefice ha unito, ecco, alla materia, no? Alla materia, in quell'attività di costruzione del mondo, ecco, se senza tentare di passare da questi, dai riflessi delle idee che sono nel mondo sensibile al mondo edetico, bene, la vita stessa è destinata a perdersi e poi a riprodursi dentro un processo infinito, no? Di metempsicosi, no? A riprodursi qui, nell'esilio. E quindi chi il vero amore, Eros, è quello che spinge verso il mondo eidetico, verso quindi il mondo intellettuale, verso le idee, non verso il mondo sensibile, o quanto di più sensibile c'è in questo mondo, che è dato dalle immagini, Ecco. Questa è l'immaginazione, quindi una facoltà presente nell'anima dell'uomo, che purtroppo, ecco, negativamente spinge l'anima stessa dell'uomo ad andare verso il basso, non verso l'alto. La fantasia non, almeno in Platone, fantasma vuol dire anche immagine,
anche riflesso, anche ombra in qualche modo, qui sembrano abbastanza sinonimi. Però mi scusi professore, se l'immaginazione è la qualità umana che maggiormente ci porta, lei ha appena detto, verso il basso, o quantomeno non ci aiuta, però non è semplicemente, cioè non è con l'immaginazione che io immagino il demiurgo, immagino il mito, immagino la diga alata, cioè non è la fonte del mito, non è la fonte di Platone, cioè non è con questo che Platone riesce, naturalmente per portarci altrove, per non farci restare nel mondo fisico, insomma tutto quello che lei ha detto appena adesso molto meglio di quanto posso ripeterlo io. A me sembra che sia il fondamento, cioè è la casa senza fondamenta, ma si va sul tetto, ma
non sono le immagini, quelle immagini potenti, simboli in ultima analisi, delle idee. Le immagini che sono il risultato dell'attività immaginativa, no? A cui facevo riferimento prima, sono le immagini ombre o riflessi, copie, degli enti sensibili. Altra cosa sono i simboli. Qui possiamo dire di una immaginazione intellettiva, no? E allora ecco, è opportuno forse distinguere l'immaginazione intellettiva dall'immaginazione sensibile. Non è immaginazione sensibile quella che porta Platone a costruire quando lo fa con originalità i miti, no? Presenti nei suoi dialoghi. È l'immaginazione intellettuale, che è ben altra cosa, ripeto, dalla immaginazione dell'artista, il pittore, lo scultore che copia la natura sensibile, no? Che copia la natura sensibile. E non a caso i miti, prendiamo il mito del demiurgo, cioè di immagini, sono immagini intellettive, ripeto. Poi c'è un altro discorso c'è da fare, e cioè
anche Platone sconta la concezione dell'arte del mondo classico, per cui l'arte era imitazione. Ora noi oggi non potremmo o non possiamo seguirlo fino in fondo in questa direzione, perché per noi arte non è la copia del reale, e quindi dobbiamo tenere presente questa differenza, altrimenti rischiamo.
Ma io dico caos. Che non era neanche una neanche la concezione prevalente nel mondo ellenico, quella dell'arte come rappresentazione immediata, come dire, del mondo sensibile. Voglio dire, in Aristotele, ecco, già in Aristotele, nell'estetica aristotelica, c'è una rivalutazione dell'arte, in particolare di quell'arte che non è pura copia, no, del mondo sensibile, ma che è invenzione, no? Che è invenzione, che è il risultato dell'invenzione umana. Ecco, come e ovviamente l'arte a cui fa riferimento a Aristotele, in particolare la tragedia. Ecco, nell'andare l'arte che coglie l'universale e non l'arte che copia unicamente il particolare e che si ferma al particolare, l'arte che ha come appunto come fine, come scopo l'individuazione di principi, di regole, no? Universali, che vanno anche al di là, no? Della stessa volontà del singolo, della volontà del... Cioè già in Aristotele l'arte non è pensata come l'aveva pensata Platone, e anche l'arte classica non è semplicemente, non è un'arte che copia puramente la natura.
Non lo è, però quando si mettono a codificare che cos'è l'arte, molto spesso Platone lo fa a suo modo, Orazio lo fa in un'altra maniera ancora, e così via. Il filone classico ci dice ut natura poesis. Se poi facciamo riferimento a quel passo della poetica di Aristotele, ovviamente è molto più illuminante, molto più ampio, molto più interessante, perché di sì, insomma. Però questa tentazione c'è nel mondo classico. Secondo me non è la parte migliore, ma c'è.
Probabilmente questo è presente nella storia dell'Occidente fino a buona parte dell'Ottocento, no? Se vogliamo, d'accordo. Cioè l'idea dell'arte come imitazione, come mimesis.
E della musica, professore, cosa dice Platone?
E della musica dice la stessa cosa, tranne che per la musica che serve a galvanizzare la schiera di armati che va in guerra. È positiva per Platone, all'interno delle arti, la musica, i canti militari, fondamentalmente i canti militari.
È imitazione o no? canto dell'uccello, il canto, eccetera.
Danno il ritmo, dai il ritmo, e quindi da un...
Tanto, intanto la musica è strettamente, strettamente legata, è quell'arte particolare che è strettamente connessa alla matematica, no? Anche se, badate, quando la tradizione ricorda tra le quattro matematiche platoniche la musica, non è che si trattasse della musica appresa per, appresa per suonare, per far risuonare suoni sensibili, è più la teoria, è teoria dell'armonia, la matematica platonica, no? Che poi nella la tradizione ha definito come musica. No, anche la musica, poi quale musica? Sapete, a proposito di tragedia, che la tragedia era accompagnata dalla musica, anzi, all'origine della tragedia c'era il coro, per quello che so, ripeto, della musica, e delle arti figurative non salva nulla. Ecco, della musica salva unicamente la musica militare, ecco, fondamentalmente la musica militare, perché spinge quello stimolo, ecco, che riesce a infondere coraggio, ecco, nei militari che sono ben tenuti a combattere, ecco.
Questa è anche un'imitazione, però.
È imitazione di che?
Ragioniamo. Esiste già un'armonia attraverso il suono o dei bifferi che loro si facevano, o gli uccelli, o eccetera, insomma. Tutto ciò che ha una capacità di farci sentire in armonia anche con tutto il resto.
Ripeto, la musica è il canto militare.
Aristotele invece valorizza molto la musica.
Aristotele valorizza alcune arti, dicevamo, in particolare la tragedia, e quindi anche la musica.
Forse gli piacerebbe l'espressionismo, Platone.
Come?
Platone piacerebbe l'espressionismo in pittura e Pollock, forse. Ai giorni nostri lo amerebbe.
Io penso che sono le arti contemporanee ad essere state fortemente ispirate, insomma, da filosofie platoniche o neoplatoniche. Sì, e quindi sono d'accordo con lei che Platone probabilmente avrebbe anche cambiato il suo giudizio sulle arti, guardando,
forse perché conosceva solamente quelle musiche guerriere, chi lo sa. Perché a parte la tragedia, ma non c'è una musica molto elevato, cioè come che si è succeduta dopo.
Il professore,
allora, che era? Non le so, c'era musica nel mondo antico, era una musica fondamentalmente monodica, ma con i propri criteri.
Si può dire che era fondamentalmente il compito di trasmettere le informazioni, la tragedia, le notizie, cioè tutto si comunicava attraverso questi cantori, diciamo. Per cui la musica fondamentalmente serviva come informazione, faceva da fondamento alla possibilità di comunicare.
Sì, in qualche modo sì. Ed è il motivo per cui Platone Platone esprimeva un giudizio negativo, no? Perché come dire, queste arti, compresa la musica tragica e così via, secondo Platone rendevano l'individuo, il cittadino, per lui era sempre il cittadino, più propenso a lasciarsi andare agli istinti, alle passioni, ecco, e quando invece l'attività formativa doveva, e quindi anche la conoscenza, la filosofia, no? Doveva essere volta a separare, no? L'individuo dai sentimenti, dalle passioni, no? Diremo. Questo era il negativo, no? di queste arti. Il trasmettere passione, ecco, passione sensibile, passione sensibile, e quindi allontanare la persona dal sentiero invece dal sentiero del recupero, della dimensione psichica più vera, che è quella intellettuale, ecco, l'allontanamento dalla vita intellettuale, che è la migliore forma di vita attiva, ecco, per Platone, in un coniugarsi di vita attiva, potremmo dire, e di vita contemplativa. Quindi il mettere in discussione una scelta che invece è propria del filosofo, dell'intellettuale, di mettere sotto controllo le passioni sensibili, mettere sotto controllo le passioni sensibili, di mettere sotto controllo le passioni sensibili e di dimenticare se stesso in qualche modo, no? Come individuo, di dimenticare il particolare, di dimenticare l'individuale, no? Perché invece l'obiettivo è quello di guadagnare il livello della universalità, che solo la conoscenza intellettuale, nel senso proprio di conoscenza ideale, può assicurare, no? Quindi la catarsi, un processo di purificazione dalla materia che solo l'attività filosofica può svolgere, ecco, dove invece tutte quelle manifestazioni, spettacoli, il vivere i prodotti delle arti figurative, il partecipare a determinate feste anche, producevano al contrario, no? La perdita, no? Del controllo da parte dell'anima, no? L'anima perde il controllo, l'anima si lega ancora di più al particolare, l'anima si lega di più a questo mondo sensibile. Ecco, questa è l'idea, per cui invece di staccarsi dalla corporeità, invece di staccarsi dalla materia, invece di staccarsi da questo mondo, le arti, la musica, genere, la tragedia, spingono l'anima a restarne prigioniera, no? E restarne ancorata
addirittura a goderne di questi, no?
Ma è un falso godimento, ma è un falso godimento, cioè è un non è il godimento, non è il godimento dell'anima.
È questo che sposta, che allontana ancora di più.
Non è il godimento dell'anima. Il godimento dell'anima è dato dalla pienezza che l'anima raggiunge nel momento in cui colma le sue lacune, no? Quando si arricchisce passando dalla penuria, dallo stato di penuria a uno stato di ricchezza, ma la ricchezza è ricchezza intellettuale, no? Il mito di Diotima è il racconto, no? Che Diotima fa su Eros, figlio di Poros e di Penia, è indicativo, cioè la povertà è la povertà dello spirito, no? La povertà dello spirito che spinge con tutti i stratagemmi, ecco, che sono stratagemmi dialettici, il filosofo a staccarsi da questo mondo sensibile perché ha bisogno, riconosce di aver bisogno del mondo spirituale, no? Del mondo dello spirito, del mondo delle idee, del mondo intellettuale. Pur partendo da questo mondo intellettuale, dai riverberi, no? Riflessi, no? Che sono presenti in questo mondo, no? E che consistono nella bellezza sensibile, guai ad attestarsi a livello di questo mondo e quindi a mantenersi a livello della bellezza materiale, perché noi, no, è anche un dire bellezza materiale controsenso. Perché nel Timeo, se andate a vedere, non usa il termine materia, usa il termine nutrice. Questo mi permette anche, io intendevo oggi fare tutt'altro di quello che abbiamo fatto fino ad ora, cioè se guardate anche il materiale che ho dato, pensavo di presentare la teoria aristotelica dell'idea di natura di Aristotele, quindi passare proprio ad Aristotele e come la idea di Aristotele risponde ad esigenze etiche. Dopodiché la domanda della signora mi ha obbligato, come dire, a restare fondamentalmente a Platone. Ecco,
non si può dire la questione del bello, quindi.
Venendo qui, la questione del bello è una questione sempre presente nella filosofia antica, proprio perché bello e buono sono strettamente collegati, La filosofia di, adesso parliamo di questi due grandi, no? Di Platone e di Aristotele, questo mi permette anche di, è la filosofia di Aristotele, ma tutte le grandi filosofie antiche hanno un obiettivo di miglioramento di se stessi, no? Di miglioramento di se stessi, quindi un obiettivo etico. Di se stessi ovviamente nella comunità, perché per loro era questa la dimensione in cui si realizzava l'individuo, no? La comunità. Bello e buono sono strettamente collegati e sono l'obiettivo di una vita sana, no? E quindi di chi cerca con filosofia le risposte alle domande, no? della vita, alle domande fondamentali della vita. Bello è buono, è bello. Il bene è bello per loro, il bene è bello.
Ed è vero
nel momento in cui si concepisce, sono parole. Andiamo cioè cerchiamo di capire allora che cosa intende per buono Platone, che cosa intende per buono bene, no? Addirittura per Platone ciò che rende possibile l'essere e che quindi deve essere l'obiettivo del massimo proprio del filosofo è il bene, con la B maiuscola, che è il bello, dove il bene, il sommo bene, è, come dire, oggi diremo legge d'ordine e d'armonia, legge d'ordine e d'armonia, questo è il bene, perché senza bene, inteso in questo modo, non ci sarebbe il mondo, non ci sarebbe. Ci sarebbe soltanto il caos, no? Ci sarebbe un ricettacolo vuoto, ci sarebbe soltanto un abisso, un corismos, no? Ci sarebbe soltanto il caos. E dove c'è armonia, no? Dove c'è armonia, c'è bellezza. E chiaramente, un po' come il discorso sull'arte, no? Sull'arte come imitazione, anche qui, bello, non può dirsi di qualcosa che è non finito, infinito, no? Che è non finito, che è indeterminato, no? Che non rispetta le proporzioni, no? Che non è armonico, no? Armonia, rarisco, vuol dire proprio questo, il tenere le proporzioni, no? Tenere le proporzioni tra che cosa? Tra le parti e il tutto in modo da realizzare lo scopo per il quale si è, no? In modo da realizzare il fine per il quale si è, per il quale si esiste. Certo, la natura può anche fare degli errori, così come il pittore può fare degli errori, no? Mentre aggiunge materia, no? Sulla sua tavolozza, i colori sulla sua tavolozza, può venire fuori. Ecco. Però la regola in natura, e vedete come strette sono le connessioni, proprio no? Tra il desiderio di conoscere la natura delle cose, no? E la volontà di capire se stessi, la volontà di migliorare se stessi nella comunità, cioè la stretta relazione che c'è tra scienza, possiamo dire conoscenza dell'essere in quanto tale, cioè metafisica, ontologia, no? fisica, e ripeto, arriviamo sempre lì, etica, politica, no? Etica, politica. Bello è sinonimo per loro assolutamente di armonico. E per gli armonico è l'intero che vive bene con le sue parti, perché le sue parti sono funzionali all'intero, né di più né di meno, no? Non troppo, poco non troppo. In stretta, e quando c'è un eccesso oppure quando c'è un difetto, no? E questo lo possiamo intendere anche in una struttura, come dire, una struttura matematica, quando c'è un eccesso o un difetto, non c'è vita. Ecco, la vita è il risultato di una compresenza del molteplice all'interno di un uno, no? di un intero. Ora, il bello è questo. Ovviamente possono darsi diversi gradi, no? di bello. E in Platone il bello sommo è l'idea, ecco, l'idea del bello, che è l'idea del bene. Tutte le altre idee nella gerarchia del mondo edetico rappresentano diversi gradi di bene e di bello. E il compito del filosofo, ed è questo il motivo per cui si fa filosofia, salire questa scala, che è la scala dei beni, no? E la scala dei belli, permette al filosofo di migliorare se stesso, di costruirsi in modo armonico, come si plasma un vaso, come si plasma una statua, no? Così il filosofo deve imparare a plasmare se stesso. La filosofia è un'attività, e quindi qui c'è l'idea di via, no? È un procedere in questa via, no? E quindi è attività, è esercizio, no? Quante volte l'abbiamo ripetuto, no? Esercizio è quello che presenta Socrate, no? Nei suoi dialoghi con gli interlocutori. Lì esercitano il logos, no? E lui insegna ai suoi interlocutori ad esercitare in modo conveniente, no? Alla razionalità dell'uomo, il termine conveniente, no? un venire, no? Adeguato, l'essere adeguato alla forma, ecco. Insegna a ragionare in modo conveniente, di cui le domande, no? le tecniche maieutiche utilizzate, no? e il ritornare sullo stesso argomento che viene ripreso da un dialogo all'altro, quella è un'attività, è un esercizio spirituale di miglioramento, di scoperta di se stesso, così come quella di Aristotele stesso, insomma.
Sì, ma se l'idea del bello, l'idea, dunque siamo proprio al massimo, l'idea, non è vera. Cioè, il vero ci deve essere, ma deve essere appiccicatissimo.
Ed è appiccicatissimo. Perché questo che è, come dire, il fondamento dell'intera realtà e parallelamente il fondamento del sapere, quindi l'idea di questo intero armonico, no? Questo è il bene, no? Questo è il bene, e beh, si identifica con il vero. Se volete che si rimanga ancora in Platone, allora devo completare gli attributi, no, del fondamento ontologico, no? Che è fondamento teoretico, l'idea del sommo bene, dicendo non soltanto è bene, non soltanto è bello, con tutte le lettere maiuscole, ma anche vero, cioè il postulato, perché questo è un postulato, il postulato che sta alla base di queste filosofie è che ci sia una identificazione, un venire a coincidere di bene, no? E ripeto, bene e bene e capacità e forza anche di fare in modo che l'essere sia essere nella sua pienezza, no? Ecco. E da un lato bello, e qui la stretta connessione proprio concettuale con l'idea di armonico, e poi vero. Quindi vero. E vero significa vero, vi ricordate il termine con il quale i greci nominavano la verità, il vero, aletheia, no? A proposito della natura che ama nascondersi, il detto di Eraclito, aletheia, cioè non nascondimento. Ciò che non si nasconde, ciò che è nella forma proprio più solare, utilizziamo il termine Platone, è evidente, si dà con evidenza. Cartesio avrebbe detto con chiarezza e distinzione. Ecco il vero, è il fondamento dell'essere, è la verità, il vero. Che si identifica con il bene e si identifica con il bene. Questi sono i tre attributi, non ce n'è un quarto. Quindi anche così dialogando, ragionando tra di noi, li abbiamo ricostruiti. Quindi anche quando voi sentirete parlare di l'idea del sommo bene, dovete subito andare con la vostra mente agli altri due attributi che il bene si porta appresso, no? Con cui si accompagna, come le tre grazie, insomma, della primavera di Botticelli, che vanno insieme, no? il vero, il bello e il bene. C'è questa danza, ecco, di queste. È questo il.
E quanto va bene c'è in questa?
Quanto?
Che poi non è una triode, ma è un'unità indissolubile.
Quanto Parmenide
c'è in questa? In questa concezione?
Tutto.
C'è un bel po'. Ma
tutto. 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 Questo punto di vista, il maestro venerando e terribile continua a farsi sentire attraverso Platone, anche se Platone con la sua teoria delle idee, quindi il linguaggio lo dice, no? Plurale, con la sua teoria delle idee certamente ha messo in difficoltà, no? Nel tempo della filosofia, il messaggio parmenideo, quindi quello di una concezione che non può che accettare se non un concetto unico, no? Concetto unico, appunto quello dell'essere, no? dell'essere unico, eterno, immutabile, e in quanto tale è vero, bello e buono, è questo. E invece Platone procede ad una legittimazione del molteplice, aggiungiamo, ad una legittimazione del divenire, anche se il divenire per Platone è modo d'essere di questo mondo sensibile, che è un mondo debole, no? In quanto semplicemente copie del mondo eidetico, in quanto mondo tratto, ecco, costruito, plasmato, no? In questo ricettacolo, la chora, no? In questo ricettacolo, in quest'utero, che è la nutrice, dicevo prima, perché la, non la chiama mai la materia, la chiama la, la nutrice, nutrice un po' da intendere proprio quel, come la, la, no? L'utero che rende possibile poi il o nel quale, perché questa, vedremo la differenza tra Platone ed Aristotele nel concepire la materia. In Platone, se, in Platone la materia è un luogo abissalmente, abissalmente abissale, ecco, nel quale il divino artefice realizza, la, no, le, realizza il mondo sensibile, il mondo sensibile. E invece per Aristotele la materia non può che andare di pari passo con la forma, non ci può essere materia senza forma come forma senza materia, ma questo lo vedremo ed è chiaro che trasmetterà un altro messaggio, anche un altro messaggio etico nel, nel momento in cui presenterà Aristotele, è un'idea di natura fisica, tanto intanto è l'unica natura, questa qui ovviamente comprendente anche il cielo, no? L'unica natura, quindi una concezione molto immanentistica quella di Aristotele rispetto a quella della trascendenza, no? Di Platone, ma poi una idea secondo un'idea che rivalorizza in qualche in parte, no? Ma in buona parte rispetto a Platone il concetto stesso di materia, perché ripeto la materia. La materia ha bisogno per Platone di un agente esterno, torniamo al Timeo, al mito, no? Se non, senza un divino artefice, quindi senza, senza un agente esterno, ecco, senza un agente esterno, la materia resta caos, no? Per Platone, resta caos, così come a livello personale, no? È necessario che ci sia l'intervento dell'anima, dell'anima razionale, no? Il mito del Fedro, la origa, no? È necessario che l'anima razionale dall'esterno indichi la strada, no? Indichi, guidi, no? E quindi il l'intera persona, no? Con le sue altre componenti che sono componenti irrazionali, no? Ma è così come perché la presentazione analogica è sempre presente in tutti i filosofi antichi, si lavora per analogia, così come nella comunità, nella polis, è importante per Platone che ci sia un agente esterno, il filosofo guida, no? Il guardiano, il filosofo, no? Il politico, potremmo dire con una terminologia molto moderna, una sorta di avanguardia esterna, no? Di avanguardia esterna che plasmi lo stato, no? Che plasmi lo stato, come il divino artefice, torno, chiudo il circolo, no? Tra cosmogonia e fisica e psicologia e politica, no? Come il, appunto, il filosofo guardiano forgia lo stato, no? E lo forgia come il divino artefice forgia il mondo sensibile. Allora, ecco, questa idea della necessità che ci sia un agente esterno, un principio esterno che dia forma, che dia armonia, no? Che, ecco, che trasmetta la verità, la bellezza, la bontà al suo prodotto, al prodotto della sua attività, no? Il prodotto della sua attività, quello che ripeto, questo vale prima di tutto per noi stessi, per Platone, in qualche modo ci dobbiamo separare dall'altra parte della nostra persona, che è quella fondamentalmente legata alla materia, il sensibile, le due anime, l'anima irascibile, l'anima concupiscibile, no? E quindi trasmettere un programma di vita, no? Ecco, senza questo intervento esterno dell'anima razionale che forgia la vita stessa, no? Il destino del singolo è un destino povero, è un destino di allontanamento dal vero. Invece in Aristotele, cosa che poi ci può permettere di approfondire l'idea di natura, per Aristotele il principio che dà forma, il principio che dà quindi armonia, non che assicura una vita determinata rispetto alla definizione della specie, no? È un principio interno. Io trovo queste due concezioni nel corso proprio della storia della filosofia, sia nell'ambito dell'idea di natura, sia nell'ambito dell'idea psicologica, sia nell'ambito dell'idea politica, no? Ecco, della filosofia della storia, no? Quando, come si hanno i grandi cambiamenti storici, ecco, in qualche modo per una sorta di processo evolutivo che trova il principio motore al proprio interno, oppure per l'intervento di un principio esterno, no? di cambiamento, di movimento, di divenire. Ecco, in Aristotele si presenta questa concezione che è diversa da quella di Platone, no? direi contraria rispetto a quella di Platone, cioè i cambiamenti, il divenire, no? Tutte le forme del divenire, la generazione, la crescita, no? La corruzione, quella che chiama corruzione, il mutamento quantitativo, ma anche il mutamento qualitativo, sono tutti il risultato di, almeno in natura, no? Lasciamo stare i prodotti artificiali, quelli dell'uomo, parliamo della natura, l'uomo fa parte della natura. No, per cui se deve pensare a se stesso, come un essere che deve vivere secondo natura, no? Catafiusine, che secondo natura. E secondo natura significa permettere a quel principio interno che è proprio, no? Di ogni ente fisico, dell'unico mondo che è il mondo fisico, di procedere nel realizzare i mutamenti che sono quelli propri di una specie, per cui il fuoco naturalmente tende ad andare verso l'alto, no? Così come la terra tende naturalmente ad andare, ma perché ha un principio, ecco la natura, torniamo al punto di partenza, che cosa, come viene intesa la natura, no? Da Aristotele non è che esista una natura in generale, si danno diverse definizioni di natura, non è la natura come l'insieme degli enti fisici o come un principio, sì, tante volte personifica anche lui, no, nel descrivere i processi naturali, personifica la natura, ma quando ha bisogno di rigore mostra che la natura è la natura propria di ogni ente, che è ciò che esiste, ogni ente che è naturale, che è ciò che esiste, no? La pietra ha la sua natura, quella pietra lì, no? Ha la sua natura, e la pianta, no? come organismo vivente, no? Quell'animale lì, quell'uomo lì, ha la propria natura. È questa tensione che Aristotele ha rivolto, no? verso gli enti individuali, che lui chiama sostanze prime, che non sono l'oggetto della conoscenza scientifica, tornando alla differenza tra doxa ed episteme, no? Ma che sono la condizione perché possa essere elaborata una conoscenza scientifica, che è conoscenza dell'universale, no? Che è conoscenza dell'universale.
Sostanza e forma.
Ma sostanza individuale, la sostanza individuale, non la perché ci sono diverse, vedremo se vi piacerà fare quest'anno un po' più di Aristotele, perché ci sono diverse definizioni di sostanza in Aristotele. Allora io qui per ora, anche per trasmettere quello che penso ha un aspetto molto valido, secondo me, insomma, della filosofia di Aristotele, è questo rispetto profondo, no? Questo rispetto profondo per l'ente fisico, no, perché lui dice che può intendersi sostanza anche la forma, può intendersi sostanza anche la materia, qualcuno di voi avrà
una sostanza senza forma,
ma anche la forma può essere intesa come sostanza, anche il sostratto può essere inteso come sostanza, e la forma non è altro che l'eidos, cioè la specie, non è altro che l'universale. Ecco, andiamo con calma, però prima di tutto ciò che è per Aristotele è che è in tutta la sua pienezza, ecco, non come in Platone, come ente debole, lo chiamiamo, no? Come ente debole, come ente che si dava solo perché c'era l'idea, no? Proprio perché c'è l'idea di uomo, allora può esserci Socrate, no? Senza l'idea di uomo, l'idea universale, eterna, di uomo, non può darsi il singolo. Aristotele scioglie completamente il mondo delle idee, no? Anzi, lo vaporizza completamente, lo fa, no? E lo riporta in questo mondo e individua negli enti singoli che poi sono tutti diversi, ecco la varietà della natura per Aristotele, il motivo per cui Aristotele ha fortemente polemizzato con lo stesso Parmenide, no? Con lo stesso Parmenide, con l'idea di natura di Parmenide. No? Ecco, la varietà, l'importanza della varietà, la ricchezza di enti presenti in questo mondo, dagli enti del mondo celeste agli enti che, no? A tutti gli enti di questo mondo fisico, che è il mondo terreno, che è il mondo terreno. E vera sostanza di cui può dirsi che è vera sostanza, è l'individuo. Va bene? L'individuo. Questo oggetto qui, no? Questo ente qui, quest'altro ente qui, non l'idea di libro, il concetto di libro. Certo, io per prima cosa volevo chiarire l'idea di natura, no? L'idea di natura. L'idea di natura di Aristotele è un'idea che prima di tutto fa i conti con quell'aforisma, no? Di Eraclito, negandolo, no? Negandolo. La natura ama nascondersi, non è vero, è talmente evidente, lui dice, lo leggeremo, è talmente evidente, ma quando lui dice non è vero che la natura ama nascondersi, vedete, prende tutta un'altra direzione, no? Quindi non c'è bisogno di andare in quali profondità oppure in quali eccesse elevatezze, no? Per trovare la natura e quindi tirar via il velo. La natura ce l'abbiamo avanti, molto ottimista, no? Da questo punto di vista. E a proposito di punti di vista, sono i nostri sensi a attestarci la natura così com'è, no? Da questo punto di vista, anche nel confronto con la fisica moderna, ecco, la fisica classica, che poi ovviamente darà luogo agli aristotelismi al plurale, in cui l'aristotelismo medievale è un aristotelismo, ecco. Il punto di vista di Aristotele è quello ben diverso da quello di Galilei, no? Che abbiamo visto, perché per Galilei bisogna partire dall'osservazione del mondo sensibile, ma andare a depurare, no? L'intero mondo di questi fenomeni, no? Così come ci appaiono, di tutte quante le cosiddette qualità secondarie. Vi ricordate la differenza tra qualità primarie e qualità secondarie? La scienza fisica per Galilei è la scienza che unicamente si avvale, no? il cui oggetto è dato dalle qualità sensibili, dalle qualità primarie, no? Che sono le qualità matematizzabili, sono gli elementi matematizzabili. E per Aristotele contano queste, ma contano prima di tutto le qualità che nella loro immediatezza vengono da noi colte come attraverso i sensi. Quali sensi? In particolare due. Il senso privilegiato in tutta la tradizione occidentale, che è il senso della vista, ma prima ancora, lo andremo a vedere, attraverso il tatto. Tatto e vista. Tanto è vero che lui usa, traducendo in italiano, diciamo, il termine contatto proprio. Cioè è nel contatto con il mondo fisico, il termine contatto. Ci mostra qual è il medium, no? Qual è lo strumento che ci permette di di avvicinare l'altro da noi, no? E quindi realizzare il contatto. Il primo senso è proprio quello che ci permette di contattare il mondo oltre noi, no? È il tatto. Ecco, con il tatto e con la vista, in qualche modo anche la vista è una forma di è una forma di tatto, nella gnoseologia di Aristotele, come nella gnoseologia di molti pensatori antichi, sapete, a proposito di fantasma, no? E i Democrite pensavano che ci fosse un effluvio, ecco i fantasmi, e qui ci fosse un effluvio di atomi dalle cose stesse verso la vista, al contrario, no? O ci fosse un effluvio di atomi dagli organi, no? dei sensi, per esempio dall'organo della vista, dall'occhio verso il mondo, e quindi si andava a stabilire, come dire, un contatto non particolarmente sensibile come quello dato dal, no, dal senso del tatto propriamente, ma anche quello della vista veniva interpretato come un contatto. D'altra parte noi sappiamo anche oggi che la vista è una forma di tatto, cioè nel senso è luce che viene riflessa e che va a colpire la nostra retina, va a colpire i nostri sensi, quindi anche lì c'è un contatto, ci deve essere un contatto. E quindi prima di tutto contatto, cioè conoscenza. La conoscenza si realizza perché si realizza un contatto, è interessante questo, un contatto tra noi e il mondo, che Aristotele dà, ripeto, per evidente. Allora, se per natura intendiamo il mondo, è evidente che c'è un mondo. Come è evidente? È evidente perché lo vediamo, è evidente perché ne parliamo. Tante cose vengono attestate proprio nel discorso aristotelico perché se ne parla, cioè proprio perché ne parliamo, allora si dà. E quindi vedete l'importanza che ha primaria, come importanza primaria che ha la conoscenza sensibile in Aristotele, è fondamentale questo. Però, diversamente dai filosofi sensisti della tradizione presocratica, in particolare Empedocle, Anassagore, Aristotele sa quali sono i limiti di una impostazione sensistica, empiristica nel senso proprio sensistica, e parte anche qui da un presupposto che è proprio della tradizione parmenidea platonica, secondo cui scienza è conoscenza dell'universale e quindi è conoscenza dei principi e conoscenza di cause, e allora deve, come dire, deve costruire la via, no? Attraverso la quale poter arrivare all'universale a partire dal dato particolare, dal dato sensibile particolare colto per contatto, no? Colto per contatto. Allora, altro che anamnesis, altro che reminiscenza, no? Reminiscenza, no? Che si realizza separandosi dal mondo sensibile, quindi operando una sconnessione, no? No? Dal mondo sensibile, come era in Platone. Platone insegna a sconnettersi, no? Oggi diremmo, no? dal mondo sensibile, e quindi da rientrare in noi stessi, no? Ecco, pensate alla maieutica, che è l'arte con la quale il filosofo, il maestro Socrate, no, permette al suo interlocutore, il discepolo, qualunque interlocutore, di riscoprire in se stesso la verità, di tirarla fuori da sé, no? Che è lì, giacente in un luogo chiuso dell'anima, no? Quindi ad aprire il catenaccio, no? E quindi a rendere possibile a queste conoscenze di emergere, di riemergere, però dalla interiorità. Quindi una volta realizzata proprio la sconnessione dal mondo, devi imparare a controllarti, nel senso non stare a guardare il mondo sensibile, perché se guardi il mondo sensibile guardi le copie, quindi resti nella lontananza, no, rispetto al mondo delle idee. Aristotele invece insegna a conoscere stabilendo e mantenendo il contatto con il mondo sensibile, a partire, no, dalla conoscenza del mondo sensibile, certamente con l'obiettivo di conoscere l'universale, cioè le regole universali. Le abbiamo trovate in Galilei, le regole universali sono le leggi, no, come regole di uniformità di comportamento. Qui invece in Aristotele saranno leggi d'essere, non semplicemente il come, no, si è, come avviene un fenomeno, no, ma che cosa è il fenomeno stesso, che cosa è l'ente stesso, no? e quali siano le cause avanti, durante, interne e indietro, no? Quindi qual è la causa a monte, intesa come causa motrice, no? La chiama causa motrice, come causa efficiente, la causa efficiente. Qui ovviamente è da intendere in relazione al tipo di moto, al tipo di movimento, se è solo moto di traslazione da un luogo all'altro dello spazio, oppure se è un divenire, un movimento, no? Nel senso proprio di generazione, di crescita, di corruzione. E ecco, capite, prima di tutto impostare la via, no? Ecco, andare a definire il metodo. E il metodo è quello che, secondo Aristotele, indica che bisogna prendere le mosse dalle conoscenze immediate, no? Dalle conoscenze immediate per realizzare poi attraverso un lavoro di sintesi, no? Di composizione, no? E di depurazione, anche qui, conoscenze universali. È il processo che viene chiamato, no, il processo di astrazione, no? Quindi di separazione di tutti gli elementi particolari, no, dagli elementi universali. È ciò che deve essere alla fine mantenuto nell'ambito della conoscenza, è appunto l'elemento universale, che poi viene a identificarsi con la forma. Ma queste sono cose che vedremo meglio. Io vi ho dato da fare delle fotocopie, e poi leggendo avremo modo di capire meglio queste cose. Oggi abbiamo fatto un'introduzione, anche perché abbiamo parlato di più ancora di Platone.